Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, benvenuti alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, Le conferenze, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Stiamo alla conferenza 81, Dove vuole l'Immacolata? Questa conferenza è stata pronunciata da San Massimiliano nella solennità della Beata Vergine Maria, Regina di Polonia, 3 maggio 1937, quindi pochi anni prima della sua morte. L'epoca là, novella centrale della Milizia dell'Immacolata, situata in un convento francescano. Dai settori esigerò due cose: il maggior spirito di iniziativa possibile e nelle iniziative la massima sottomissione a tutta la macchina di Nepoclanov. Ecco. San Massimiliano era un uomo molto mistico, molto teologico, però anche molto pratico. Ecco, voleva l'assoluta dedizione all'Immacolata, perché credeva fermamente che l'Immacolata fosse la salvezza, fosse la possibilità di salvarsi per tutti, e quindi voleva portare a tutti l'Immacolata. Non voleva escludere nessuno, non voleva che nessuno rimanesse fuori. Perché ecco, l'Immacolata è questo fondamento della salvezza. Quindi tutti si devono dare l'Immacolata. Chi ha capito questo, guai se non si impegna per l'Immacolata, perché farebbe una cosa contro coscienza. Chi non ha capito, vabbè, ecco, il Signore darà a quelli che non hanno ricevuto meno percosse. Quelli che hanno ricevuto molto, se non applicano quello che hanno ricevuto, riceveranno molte percosse, molte di più. Ecco. Quindi, dobbiamo impegnarci al massimo. Da ogni singolo frate esigerò che si sforzi di essere santo, e non un santo qualsiasi, ma il più grande. Per questo si entra in convento, per diventarlo. Ecco, vedete, San Massimiliano è un massimalista. È un massimalista della santità. Non per questo ama la Madonna. Ama la Madonna, e quindi, ecco, se ama la Madonna è il massimo della santità possibile sulla terra, è il massimo della grandezza umana sulla terra, e quindi bisogna seguirlo. Bisogna fare quello che ha fatto lei, bisogna obbedire come ha obbedito lei, bisogna essere servi del Signore come è stata lei, serva del Signore. E se non si fa questo, si è contro la propria vocazione. Quello che abbiamo detto finora ha chiarito il nostro rapporto con gli altri. Non abbiamo invece ancora parlato del nostro rapporto con l'Immacolata, che è la cosa più importante ed essenziale. Perché quando si sarà ben sviluppato, tutto migliorerà e dal grado del suo sviluppo dipenderà anche il nostro lavoro esterno. Ecco, più siamo dell'Immacolata e più lavoreremo per la salvezza. Ecco, oggi che nella Chiesa si tende ad abolire l'Immacolata, a far finta che non esista, a far finta che non sia così grande, ecco, si vede che l'apostolato è molto carente, è molto veramente miserabile e i frutti apostolici non ci sono, perché la generatrice della santità, la generatrice della Immacolata Concezione, ecco, la concezione immacolata per se stessa, per essenza, ciò che genera il bene negli uomini è solo l'Immacolata, per virtù di Dio, ovviamente, perché ha generato Dio nel mondo e continua a generare Dio nelle anime. Quindi senza questo mezzo, senza questo strumento fondamentale, di unione con Dio, di parallelo, di, diciamo, approdo a Dio, non possiamo essere santi in nessun modo. Come nell'atto di consacrazione ci sono due parti, una che riguarda la nostra relazione con l'Immacolata, così anche quella con le anime, dispone pure di me stesso, ecco, così deve essere anche nella pratica. Io mi consacro a Dio, perché mi consacro a Dio? Mi consacro all'Immacolata, a Dio per mezzo dell'Immacolata, perché voglio salvare le anime. Questa è la vita cristiana, punto e basta, non ce n'è un'altra. Poi ci sono altri tipi di vite, però non sono cristiani, c'è chi vuole accumulare i soldi, vuole accumulare il successo, chi vuole diventare Presidente della Repubblica, Presidente dell'ONU, chi vuole avere tanti soldi da, insomma, comprare tutte le terre del mondo, farci un'agricoltura privata magari. Però questi non sono gli obiettivi di Dio, no? Sono altri, Dio ha altri progetti, dice la Madonna alla Salette, no? Sì, faranno di tutto per distruggere la Chiesa, anche gli stessi ecclesiastici, magari sono falsi ecclesiastici, infiltrati dalla massoneria, infiltrati dai poteri politici, dai liberalisti, dai neoliberalisti, dai panteisti, dai massoni, dai comunisti, eccetera. Va bene, insomma, tutti questi nemici della Chiesa vogliono distruggere la Chiesa, ma Dio ha altri progetti, non è che si può lottare con Dio. Se Dio ha deciso, Dio ha deciso, quella è la verità, non è che si può scappare, non ce ne possiamo inventare un'altra. Quindi noi dobbiamo diventare uno strumento nelle mani dell'Immacolata, questa è l'unica verità che esiste, questa è l'unica cosa che bisogna fare, uno strumento nelle mani dell'Immacolata, come la penna nella mano dello scrittore. Ecco, questo paragone ricorre frequentemente negli scrittori ecclesiastici. No? Noi siamo la penna di Dio, la matita di Dio, diceva Santa Teresa di Gesù Bambino. Sono la matita di Dio. Se mi vuole usare, bene, se no mi mette da parte. O anche la pallina, se vuole giocare con me, va bene, io sono la sua pallina. E poi mi mette da parte, mi butta da parte, non è più interessato, va bene, io sono felice lo stesso, purché si compia la sua volontà, purché si faccia quello che lui vuole, purché quello che egli ha in mente, ha in progetto per me, si compia. Ecco, allora la Madonna è lo strumento privilegiato dell'azione di Dio nel mondo. Dobbiamo consacrarci senza limiti a lei, perché lei non si sbaglia, lei è sempre la presenza di Dio. Lei vede Dio giorno e notte, è in comunione, anzi ce l'ha dentro, Dio lo genera, ecco, ha questa facoltà unica nel mondo, non c'è un'altra creatura che possa generare Dio, no? Non è solo generatrice di Dio perché l'ha generato nella storia, questo è vero storicamente, ma è genitrice di Dio perché lo genera continuamente, lo genera eternamente, è la sua vocazione, è la sua dimensione, il suo status nella Chiesa, quello di generare Dio. La generatrice di Dio, la madre di Dio, questo l'avevano capito bene i monaci orientali, che dirigevano l'icona dell'Immacolata, l'icona della Madonna, madre di Dio, Mater Teu, ecco, con questo anelito, ecco, questo sentimento, questa fede, che è, ecco, la consapevolezza che Maria genera, può generare Dio, ovunque vada, ecco, semina Dio, dona Dio, no? Lascia Dio, lascia l'impronta di Dio. Dio gli ha dato questa facoltà. E quindi se noi apriamo le porte a Maria Immacolata, se noi ci offriamo completamente a lei, noi diciamo, siamo tuoi, fa di noi quello che vuoi tu. Io non capisco più nulla, non voglio più nulla, se non quello che vuoi tu. Ecco, la Madonna ci userà. La Madonna ci userà secondo i suoi scopi. La Madonna farà quello che è giusto per mezzo di noi, perché lei ha preso possesso di noi, si è impossessata. San Massimiliano arriva a dire quasi come una possessione, il contrario della possessione diabolica, la possessione mariana, siccome il posseduto fa le cose che vuole il diavolo, no? È posseduto dal diavolo e non si rende neanche conto, perché ovviamente poveraccio è sbattuto di qua di là da questa potenza malefica, da questa energia malefica, questa energia potente, sotterranea, che insomma ha preso possesso, questo spirito che ha preso possesso di lui. Così chi è posseduto dalla Madonna, senza rendersene conto, perché è posseduto, fa le cose della Madonna. Ecco, questo desidera San Massimiliano da ciascuno di noi. Dobbiamo quindi consacrarci senza limiti a lei, ecco, donare persistentemente a lei tutto noi stessi, e senza limiti. Significa essere sempre pronti a lavorare dovunque ella voglia, sia in missione, sia mettendosi in cammino oggi stesso, a piedi verso Mosca o Madrid. Ecco, dice delle cose che sembrano assurde, no? San Massimiliano. Ma in effetti, se noi pensiamo alla fondazione di Mogesai non sono, è un'assurdità, ma i superiori non ci credevano. Ma come vuole questo fondare una casa così originale, poi così particolare come è la città dell'Immacolata in epoca l'anno, in Giappone che è una terra ostile, da sempre ha perseguitato i cristiani, da poco si era riaperta la fede, insomma, ecco, è una cultura un po' autoctona, autogenerante, si autodifende, un'isola, no? Una serie di isole, legata da una forte connotazione culturale, nazionalistica, religiosa. Poi, pensiamo agli anni in cui San Massimiliano è andato lì, ancora c'era il culto dell'imperatore, c'era Hirohito, quello che ha scatenato la seconda guerra mondiale, ha portato a una distruzione immensa in tutto il Giappone. Però la gente credeva fermamente che l'imperatore era il figlio di Dio, e quindi quello che diceva lui era sacro, per carità, se lui comandava morire in guerra, di combattere fino alla morte, e tutti gli obbedivano. Non c'era nessun problema, era la mentalità giapponese comune, no? Ecco perché erano così temibili, insomma. I guerrieri giapponesi, gli avieri giapponesi che si gettavano sulle navi, no? Dei nemici, ecco, uccidendo se stesso e se stessi e gli altri. Kamikaze, kamikaze è proprio un termine giapponese, no? È un termine giapponese, non è un termine musulmano, poi l'hanno assunto anche i musulmani, quelli che si fanno uccidere, si fanno esplodere, uccidendo anche gli altri, no? Ma è un termine giapponese, perché loro l'hanno fatto per primi. Combattono uccidendosi, no? Pur di, ma è perché qui c'è un valore religioso, no? Un altissimo valore religioso di obbedienza all'autorità costituita che è sacra per loro, almeno fino alla seconda guerra mondiale. Il potere politico e religioso erano la stessa cosa, no? Non c'era nessuna differenza. Ebbene, proprio in questo ambiente va a San Massimiliano, un ambiente così difficile proprio, no? Anche se non c'era quella rigidità, insomma, quella xenofobia che c'era ai tempi, non so, dei primi missionari, martiri, no? I francescani, poi ecco Paolo Michi, che fu il grande gesuita giapponese, il primo gesuita in terra giapponese, che dette la vita per Cristo, no? Testimoniando la fede cattolica. Ma comunque c'era sempre una certa austerità, una certa riservatezza, ancora oggi, no? È difficilissimo che ci si converta, no? Tra i giapponesi, è difficilissimo, perché non, anche se la predicazione si può dire libera, il culto è libero, le religioni sono tollerate, ma il giapponese in sé non si converte. L'unico posto dove c'erano tanti cattolici in Giappone era Nagasaki, guarda un po', la città prescelta dagli americani per essere completamente distrutta, no? Ecco. Va bene, non si può fare delle emozioni a questo punto, ecco, ci saranno altre motivazioni, anche di carattere mistico, ma fu la città anche scelta da San Massimiliano, non proprio lì, in effetti, quasi che prevedesse il disastro, fece costruire la sua Namukasai non sono molto molto distante dal centro abitato, infatti non fu toccato dalla bomba atomica, stranamente gli effetti della bomba non toccarono i frati, perché fossero a qualche chilometro di distanza, però non arrivarono lì. Ecco, effettivamente la Madonna ha messo la sua impronta anche su questi disastri satanisti che fanno gli uomini, distruzione totale, insomma, della gente, di città intere, no? Di popolazione, come fu a Dresda, no? È incredibile, il bombardamento di Dresda, che non c'era, insomma, c'erano motivi militari per raderla al suolo, no? Solo sì, una prova di forza, una vendetta, senza nessun motivo, è vero. E così, però, davanti, proprio in queste situazioni, proprio in queste situazioni di grande afflizione, si manifesta la gloria di Dio, si manifesta la pace di Dio. Dobbiamo consacrarci a Lei senza limiti. Senza limiti significa essere sempre pronti a lavorare ovunque ella voglia, sia in missione, sia mettendosi in cammino a Dio stesso, qualora il padre provinciale lo comandasse. Se vi ponessimo anche un solo ma, non vi sarebbe più una consacrazione illimitata, ecco, vedete, San Massimiliano, come è assoluto, come era San Francesco, vedete, San Francesco, quando diceva non toccate denaro, non toccate denaro, e anche quando il frate lo trovava, magari sulla finestra del convento, no, 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 butta via quella roba, non devi fare, non devi toccarla, assolutamente, non devi neanche pensare, anzi fai penitenza perché hai pensato, ti è appropriato, San Francesco era così, Era così, ecco, voleva pure lui la consacrazione totale a suo modo, insomma, secondo la regola che aveva scritto, però quello che aveva detto, esigeva che si obbedisse in maniera assoluta. Se vi ponessimo anche un solo ma, non vi sarebbe più una consacrazione illimitata. Se dicessimo vado in missione dappertutto, ma a Mosca e a Madrid no, non ci sarebbe una consacrazione illimitata, perché non ti piacciono queste città. Lì non c'è Dio, non ci sono animi da convertire, a cui portare il Vangelo, così deve essere anche in convento. E ciò deve valere per ogni occupazione. Ognuna è buona se è quella a cui l'Immacolata ci ha destinato. Dobbiamo avere timore, l'Immacolata ci darà. la sua grazia, la sua potenza, la sua forza anche in terra di visione. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli, direi di buon consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, leggiamo adesso la conferenza numero 82, tenuta nella solennità della Beata Vergine Maria, Regina di Polonia, 3 maggio 1937. Tutti conosciamo il significato della festa odierna e sappiamo come si sia sviluppata nel corso della storia. Cioè la festa della Madonna Regina della Polonia. Nelle litanie lauretane spesso diciamo Regina della Corona Polacca o Regina della Polonia, prega per noi. Non è che ci siamo talmente abituati a questa invocazione, che non ci fa più l'impressione che ci dovrebbe fare. Ecco. Cioè, la Madonna è la regina della Polonia, quindi abbiamo detto nella precedente conferenza, ecco, bisogna portare l'Immacolata a tutti, perché l'Immacolata è regina della grazia, generatrice di Dio nel mondo. Quindi la Polonia, essendo consacrata alla Madonna, è una figlia specialissima di Maria. Ecco, questo secondo il pensiero di San Massimiliano, ma secondo un po' la storia della fede polacca, la fede. Ecco, della nazione polacca che è tutta mariana, eh? Tutta mariana sin da subito, questo vuole dimostrare San Massimiliano. Ecco perché dice: ma ci siamo talmente abituati a questo fatto, a questo dato di fede, a questo dato così liturgico, di festa, ecco, della Polonia, che non capiamo più neppure che cosa significa. No, è una cosa grandiosa, invece, ecco, perché la Madonna è regina, quindi guida la Polonia. Ecco. Dobbiamo ammettere che non tutti i credenti conoscono bene la Madre Santissima e non tutti ancora la riconoscono come loro regina. Per lui è un dato assoluto. Di fatto, chi guida la Polonia è la Madonna, è la regina della Polonia. Chi è la comandante, la governante, chi regge, ecco, effettivamente, sostanzialmente la Polonia, al di là dei regimi politici, beh, la Polonia sappiamo ha avuto 70 anni di comunismo, come un po' tutti i paesi dell'area del patto di Varsavia, proprio il patto di Varsavia, quindi il patto che è stato fatto in Polonia, ecco, tra tutti i regimi comunisti soggetti all'Unione Sovietica, ecco, tempo prima della caduta del muro di Berlino, quindi al tempo di prima delle rivoluzioni che portarono un po' all'instaurazione di regimi non più favorevoli al comunismo in tutti questi paesi, no? Quindi in Polonia, in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Bulgaria. No? Questi paesi erano dei satelliti dell'unico grande paese sovietico, ecco, che era pure una federazione di repubbliche, però sempre soggetta all'unico potere centrale, statalista, molto centralista, ecco, sovietico. Si diceva che l'uomo deve entrare con il comunismo nell'udus, cioè il lavoro gli servirà non per mantenersi, ma per divertirsi, invece. Tutti lavoravano per l'unico fine di mantenere lo Stato dittatore, diciamo, lo Stato più grande, più potente. Quando qualcuno osava ribellarsi, come è successo in Ungheria, no, nel 56, a Praga nel 68, arrivava il pugno di ferro, schiacciava nel sangue, come è stato in Cina, del resto, per Piazza Tiananmen, no? Ecco. A Pechino, insomma, i manifestanti li uccisi tranquillamente, come è successo in tutti i regimi comunisti, insomma, no? Molto dittatoriali, altro che libertà dell'uomo. Ancora oggi, nei regimi più estremi, nel comunismo estremo, in Vietnam, no? In Corea del Nord, se uno osa parlare male del presidente, viene ucciso, no? C'è poco da fare, non, è proprio la stessa situazione del Celeste Impero, no? Non so, dei mandarini che governavano questi regimi orientali, veramente fortemente teocratici, no? Adesso la teocrazia si è spostata da un punto di vista religioso a un punto di vista religioso immanente, cioè il presidente fa le veci dell'imperatore, però fa le stesse cose, no? Comanda, dirige in maniera assoluta, tutto quello che dice e che fa deve essere buono, e se uno si oppone, deve essere ucciso. Non c'è altra legge, purtroppo. Non è che siano molto evoluti questi regimi, rispetto ai feudi che si erano creati nell'antichità. Ecco, però San Massimiliano porta l'Immacolata, ecco, applica tutto quello che fanno i dittatori all'Immacolata, perché l'Immacolata è buona, la madre è generosissima, la madre è dolcissima, la madre Immacolata, che vuole certo un impegno da parte nostra, però è pronta a ricompensarci con addirittura l'essenza di Dio, con la presenza di Dio in noi. Dobbiamo divenire uno strumento nelle mani dell'Immacolata, come la penna nella mano dello scrittore, come il pennello nella mano del pittore, lo scalpello nella mano dello scultore, affinché ella faccia di noi ciò che le piace. Ecco, tutto quello che abbiamo, mani, piedi, intelligenza, intelletto, cuore, anche la sofferenza, no? Ecco, un grande strumento di conversione. Ecco, tanti hanno convertito le anime solo con la loro sofferenza. Pensiamo alla beata Alessandrina Costa, santa adesso, Alessandrina Costa di Fatima, no? Nel Portogallo, che con il suo letto di dolore ha convertito anime, no? Portato anime in cielo. Quindi tutto serve alla Madonna, non c'è qualcosa che non serve. Dobbiamo consacrarci senza limiti a lei, e senza limiti, significa essere sempre pronti a lavorare. E la regina della Polonia, ecco, è colei che insomma, a sé, la servisce, insomma, no? Sottomette a sé la Polonia, ma per un fine ottimo, sublime, superiore, che è l'unione con Dio. C'è una dissonanza tra l'espressione comune e la realtà. Quanti cattolici sono tali solo sui certificati di battesimo? Forse i praticanti, quelli che adempiono i precetti della Chiesa, non hanno niente da rimproverarsi? Ecco qui una disamina, ecco, ci va bene in Quaresima, no? Siamo cristiani, cattolici, però sì, in potenza lo siamo tutti, poi in pratica chissà. Anche qui quante mancanze, se scrutiamo bene in fondo al nostro cuore, dobbiamo ammettere che non accettiamo in pienezza la Madonna come nostra regina. Ecco, questo è il dramma, no? Il dramma dei cristiani. Non avendo la regina, non avendo Maria per madre, non hanno neanche Dio come padre. Questo è il teorema di Montfort, no? Di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Arrivò anche lui a questa conclusione così assoluta. Del resto, San Massimiliano dipende da questa teologia, no? Francese, di San Sulpizio, che sfornò tanti seminaristi, santi, ecco, anche San Francesco di Sales, no? Il Beato Olier, ecco, la Venerabile Maria di Agreda dipende da queste rivelazioni, no? Dipende da questa teologia mariana così assoluta, se scrive la mistica città di Dio, proprio in consonanza con la teologia mariana di questo seminario francese. E quindi, ecco, i praticanti sono quelli che dovrebbero conoscere Maria di più, perché praticano, sono fruitori della grazia di Maria. Che non sia solo una regina costituzionale, cioè che ci dà una Costituzione, ecco. Neppure come lo erano i re al tempo dell'assolutismo, ma che governi le anime dei polacchi, o in una parola, che essere siano consacrati, tutti devono essere suoi. E lei deve essere la regina di tutti. O è veramente regina, come le spetta di diritto, oppure cancelliamo questo nome e questo privilegio. E purtroppo tanti l'hanno cancellata dal loro cuore, la Madonna, e purtroppo anche dagli ecclesiastici, anche dalle istituzioni ecclesiastiche. La Madonna sembra che non conti, no? Conta la donna, ma non la Madonna. E oggi si fa di tutto per dare alle donne, no? Tutti i privilegi, no? Anche quelli che forse non gli spettano, insomma, come il ministero sacerdotale, no? Il ministero diaconale, che non sono nella fede cattolica, no? Però la Madonna, no, la Madonna non deve avere nessun posto, se si capisce, sono cose del demonio queste, no? Se la Madonna non approva, non dobbiamo fare le cose contro la Madonna, no? Ma non è stata ministro sacro, eh. È stata ministro in un certo senso, cioè, ministro materno, ecco, la maternità come ministero assoluto, un ministero grandioso, un ministero superiore. Ecco, la maternità come ministero superiore anche al ministero sacerdotale, certo. E quindi la maternità spirituale diventa qualcosa di enorme, di eccezionale, di eccelso, e da cui dobbiamo sempre attingere per vivere anche il ministero, no? Non esiste un ministero sacerdotale slegato dal ministero materno di Maria, perché chi c'è da Dio è Maria, c'è poco da fare. Il primo ministero l'ha svolto lei, non i sacerdoti. Il primo ministero, il ministero che spiega ogni altro ministero, che è causa di ogni altro ministero, e diceva bene Sant'Ireneo, Maria causa salutis, la causa della nostra salvezza. Quindi ministro che spiega i ministri, ministro che fonda i ministri, ministro che dà la possibilità a tutti gli altri di essere ministri, ai genitori per fare i genitori, alle mamme per fare le mamme, ai papà per fare i papà, ai sacerdoti per fare i sacerdoti, ai vescovi per fare i vescovi, ai papi per fare i papi. Tutto dipende da Maria. E se non c'è lei non si può fare nulla, il meccanismo si inceppa. È come il volano, no? Che lega l'albero motore alle ruote, senza questo collegamento sì, il motore gira quanto vuole, ma se non è collegato alle ruote non serve proprio a niente, gira a vuoto, no? E così le ruote stanno ferme se il motore non le spinge. Questo mezzo di comunicazione è la Madonna per lui. Non c'è nessun problema, non c'è nessun dubbio, è solo la Madonna. Quindi i polacchi devono conoscerla. Non vogliamo che sia regina solo di nome, un titolo onorifico, ma di fatto, come si addice alla sua dignità di madre di Dio, che non sia solo una regina costituzionale. Cioè, la regina soggetta alla Costituzione. Pure lei, no? Vincolata come la Magna Carta Libertatum degli inglesi, no? Ecco, questa Magna Carta, i nobili inglesi ebbero la possibilità di un po' frenare, controllare il potere del re d'Inghilterra, il potere assoluto, no? In modo che non era più lui da solo, ma almeno erano alcune famiglie nobili che potevano un po' dividersi il potere e anche, insomma, porre un freno all'assolutismo. Ma non è così la Madonna, ecco, non è che diamo noi il potere alla Madonna, ce l'ha per sé, ce l'ha perché ce l'ha, gliel'ha dato Dio. E se noi non siamo con lei non abbiamo niente, è lei che ha il potere. Ci siamo riuniti a Kiunepokalanów da diverse parti della Polonia e lo abbiamo fatto per essere i cavalieri dell'Immacolata. Quindi questa festa per noi ha un significato più profondo, perché il nostro scopo è essere suoi cavalieri e conquistare a lei i cuori di tutti. Si dice giustamente che ci sono molte persone di buona volontà. Adesso dobbiamo andare con mitezze d'amore, senza dimenticare però che ci sono anche quelli di cattiva volontà. Gesù ha perdonato la peccatrice, ma i farisei, ha detto parole terribili, razza di vipere, volevano permanere nel peccato, pur accostandosi a Cristo, che poi in Cristo non ci credevano per niente, si è visto, no? L'hanno tradito, l'hanno condannato, lo hanno crocifisso perché fossero chiamati alla comunione con lui, perché fossero chiamati. Ecco l'amore di lui. Ecco, noi dobbiamo essere cavalieri dell'Immacolata in questo mondo così oscuro, così ostile a Dio, così poco di Cristo. Dobbiamo convertirci. Giovanni Tunscoto, mentre si recava alla disputa in difesa dell'Immacolata Concezione, passò davanti a una statuetta della Madonna e pregò: concedimi di lodarti, Vergine Santissima, dammi forza contro i tuoi nemici. Ecco questa espressione che è entrata poi nella liturgia cattolica, no? Dammi forza contro i tuoi nemici. Analizzando questa preghiera, notiamo che si divide in due parti. La prima, molto umile, dice: concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, cioè la Madonna venerata, onorata, amata per sé, senza che ci sia un motivo da parte nostra, ma perché lo merita, che è il merito dei condigni. È il merito per essenza che ha ricevuto, che ha attuato, che ha praticato nella storia della salvezza, nella concezione che Dio ha della creazione di tutte le cose. Concedimi lodarti e poi dammi forza contro i tuoi nemici, sono nemici della Madonna, nemici che vogliono distruggere l'immagine di Maria nel mondo. E in questo dobbiamo lottare. Analizzando questa preghiera, notiamo quindi che si divide in questa, in prima e seconda parte. Non possiamo essere da meno di questo grande francescano, cioè di Scoto, che ha dato inizio alla scuola da cui è nato il dogma dell'Immacolata Concezione. Non possiamo che fare come lui, combatteremo fino a quando tutti non riconosceranno l'Immacolata come loro regina. Anche se dovessimo essere dispersi, che non si sa quale futuro aspetti la Polonia, siamo alla vigilia della guerra. Già temevano i polacchi nel 37, l'anno dell'Anschluss, 38, mi sembra, della Cecoslovacchia. E combatteremo fino alla morte, perché questo è il nostro ideale. Ma non combattere per l'indipendenza, combattere per l'Immacolata, che è la regina. Separati o insieme, ovunque, in qualsiasi condizione, combatteremo fino a quando vivremo. E dopo la morte combatteremo ancora di più affinché la Madre Santissima sia la regina della Chiesa in Polonia e nel mondo intero. Ecco, quindi, ecco, solo la regina deve trionfare, solo la regina deve essere amata, solo la regina deve essere onorata in Polonia e fuori della Polonia. Ecco, allora ci esponiamo anche noi a questa lotta, una lotta con Maria, quindi una lotta bellissima, una lotta superiore, una lotta piena d'amore, una lotta che può solo donarci fede, donarci forza, donarci amore per la vita eterna, per la sequela di Maria Santissima. Ave Maria, cari fratelli, grazie buon consiglio, e ci interrompiamo qui. Riprendiamo la trasmissione tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Siamo alla conferenza 83 di San Massimiliano, dal libro Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Questa conversazione è stata, fatta da San Massimiliano il 6 maggio, Solennità dell'Ascensione del Signore. Anni Pokalanov. Durante la passeggiata, qualcuno, voltandosi indietro, ha notato che i frati sono veramente tanti, ma essere tanti non è tutto. Non si deve guardare soltanto alla quantità, ma alla qualità. Ecco, sì, certo, fa piacere vedere tante vocazioni, però, ecco, non basta essere tanti. Si vede quando c'è la prova, magari tutti fuggono, anche i discepoli erano 12, è rimasto solo San Giovanni, praticamente. San Pietro da lontano. Però poi l'ha rinnegato pure lui, anzi ha fatto peggio degli altri, gli altri sono scappati per paura, quello ha detto il contrario, che non l'aveva mai conosciuto, ha giurato il falso. No? Quindi, insomma, qual era il valore di queste vocazioni? Beh, certo erano apostoli, sì, il Signore gliel'ha dato di essere apostoli, però non avevano la forza ancora di mettere in pratica ciò che avevano ricevuto. Così ho chiesto ad alcuni cosa si deve fare per averlo. E un frate ha risposto che bisogna raddoppiare tutto. Un altro ha aggiunto, cioè la qualità, della vita religiosa. Un altro ha aggiunto che tutto si raddoppia quando ognuno raddoppierà in sé il proprio impegno. Questo è giusto, perché la cosa più importante è la qualità. Quando la qualità sarà alta, anche la quantità aumenterà, si raddoppierà e si triplicherà. Ognuno di noi deve darsi da fare affinché la qualità di tutti i fratelli e di ciascuno sia sempre più alta. Ecco, non far sì che, ecco, decada l'ordine, no? Che ci sia la debolezza che regni sovrano. Di questo argomento ho già parlato ai professi solenni stamattina durante la meditazione. E ora vorrei ripetere le stesse cose anche a voi, professi semplici, perché mi sembra possano esservi utili. Dobbiamo renderci conto di quale sia il fine di Nabokovanov. Perché cosa si combatte? In che direzione avanza? Ecco. E dobbiamo sempre renderci conto di che cosa stiamo facendo. Perché stiamo qui? Perché, ecco, la Madonna ci ha chiamati. Qual è il nostro scopo? Non quello di divertirci, non quello di darci piacere, non quello di avere soddisfazione, ma quello di lavorare per l'Immacolata. Lo si legge, lo si afferma abbastanza spesso, ma forse non sempre se ne comprende abbastanza profondamente il contenuto. Qual è allora l'essenza dell'apostolato della nostra sede? Perché esiste nel Bocolano? Cosa la distingue dalle altre sedi? Su che cosa si concentra in modo particolare? Sono tanti gli ordini religiosi, conventi, le anime zelanti che si adoperano per la conversione e la santificazione delle anime. Beh, sono tanti, anche dedicati all'Immacolata, no? Le Immacolatine, sono i servi di Maria, i servi di Maria Immacolata, quelli benemeriti dell'ospedale dell'IDI, Istituto Dermopatico dell'Immacolata, no? Ci sono. Allora, qual è la particolarità, ecco, dell'ordine? A che scopo quindi questa Nabokovanov? In che cosa si distingue dagli altri? Essa si distingue per questo carattere specifico. Adoperarsi per la conversione e la santificazione delle anime sotto la protezione e per la mediazione dell'Immacolata, la salvezza delle anime. Cioè non c'è una una specificità, ecco, nel senso ospedaliero, non so, o educativo, ci sono istituti dell'Immacolata che per esempio sono educatori, i fratelli maristi, eccono le scuole, i fratelli delle scuole cristiane, chiamati anche, no? Ecco. E quindi hanno questo specifico dell'educazione, e invece per San Massimiliano il contenuto è molto più mistico, no? Molto più interiore, molto più ontologico, metafisico, no? La santificazione delle anime sotto la protezione e la mediazione dell'Immacolata. Quindi non c'è un limite, no? Non è che c'è un campo specifico. Cioè, Campo, se lui era un giornalista, si può dire, un diffusore, un divulgatore, quindi gli piaceva la stampa, le rotative, le tecnologie moderne per la diffusione, ecco, della stampa, si occupava molto di questo. Però, ecco, o la stampa, o la predicazione, o le confessioni, o non so. Anche l'educazione stessa, sì, perché no? Ecco, nelle città dell'Immacolata c'era posto per tutti, purché si esaltasse, si diffondesse il culto dell'Immacolata, per arrivare alla mediazione dell'Immacolata e quindi alla santificazione delle anime. La distinzione non è adoperarsi per la conversione e per la santificazione delle anime, perché a questo tendono tutti. Cioè, tutti santificano, no? Tutti gli ordini, anche quelli mariani, più mariani, ma lo fanno attraverso l'Immacolata. I frati francescani, ecco, di un'epoca l'hanno, sanno e credono fermamente che la santificazione dell'uomo dipende assolutamente dall'Immacolata, dall'incontro con l'Immacolata, e quindi cercano di farla conoscere, cercano di diffonderla, di parlarne, di predicarla. Ecco. Di instillare questo amore nelle anime. Queste due parole sono il nostro carattere specifico, ma non si può dire che anche gli altri non agiscano così. Beh, certo, Massimiliano non dice: noi siamo gli unici santi, noi siamo gli unici bravi, e chi non viene da noi non si salva. No, questo lo fanno le sette, no? Si salveranno anche gli altri, sicuramente avranno il loro itinerario di fede, no? Se la Chiesa li ha approvati, ecco, certamente ci saranno delle cose buone. Però, ecco, lui insiste come punto fermo, punto assoluto della sua teologia e della sua azione pastorale, che attraverso l'Immacolata si giunge alla santificazione delle anime. Se volessimo entrare nei particolari ed analizzarli, potremmo dire che mettiamo speciale accento sulla parola Immacolata, se non altro per il fatto che ella stessa sia chiamata così. Perché la chiamiamo Immacolata? Perché l'ha detto lei, no? Ecco, sì, c'è la teologia dell'Immacolata da Dunzio Scoto, ma anche prima c'era Ambrogio Odoperto, questo grandissimo abate di San Vincenzo, ecco, sul Garigliano, che già promuoveva la devozione all'Immacolata ed era un monaco benedettino, eh? Quindi prima ancora che esistessero i francescani, siamo nell'ottavo secolo, ottavo, nono secolo, quindi siamo prima del 1000 e già c'erano i monaci che portavano avanti l'Immacolata. Non rimaniamo esterrefatti, ma vedete, l'Immacolata non nasce come un fungo. È nella perenne tradizione cristiana. Infatti il Papa Benedetto, pubblicando, insomma, diciamo, l'esistenza e le opere di questo monaco, un po' sconosciuto, in effetti, no? Non si conosce tanto, ma i teologi lo conoscono, come Papa Benedetto, un grande teologo, un grande storico della teologia e della patristica, fa vedere come l'Immacolata era conosciuta anche dai monaci, coltivata il culto dell'Immacolata anche dai monaci. Poi ci sarà San Bernardo, no? Soprattutto, no? Che fonderà addirittura una riforma mariana dell'ordine benedettino, i cistercensi, no? Quindi si vede come queste cose sono sotterranee, forse un po' nascoste, però ci sono, nella Chiesa sin dall'inizio. Si vede che il significato di questa parola Immacolata è molto profondo e che le piace molto. La Madonna l'ha scelta. L'ha scelta perché già c'è nella rivelazione. Santi Immacolati nell'amore. Vi ha predestinati a essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, essere presentati al suo cospetto, santi Immacolati nell'amore, tre colossesi. Insomma, San Paolo ce l'ha pure il termine, no? Ecco, anche se lo riferisce alla Chiesa, ai Santi, ma la Santa dei Santi è la Madonna. Che cosa vogliamo sottolineare con la frase adoperarsi per la conversione e santificazione delle anime sotto la protezione e per la mediazione dell'Immacolata? Vogliamo sottolineare che l'Immacolata è la via più breve, più sicura e più facile verso la conversione e santificazione. Noi vogliamo andare per questa strada e insegnarla anche agli altri. È la via più facile, più breve, più sicura. Più facile, breve e sicura. Si diceva quando uscirono i vaccini, il vaccino è sicuro e efficace, sicuro e efficace, tutti lo ripetevano, poi non era né sicuro né efficace, perché ognuno si continuava a prendere il Covid, e poi c'erano gli effetti collaterali spaventosi, per cui la gente stava male, oppure addirittura è morta. Invece dell'Immacolata non parlava nessuno, e forse era l'antidoto vero. La via più breve, più facile, più sicura, più breve, più facile, più sicura per arrivare alla salvezza dell'anima. Noi vogliamo andare per questa strada e insegnarla anche agli altri. San Paolo ha detto: tutto posso in colui che mi dà forza. Non ha detto molto, non le cose difficili, ma tutto. Ecco, quindi tutto posso, qualsiasi cosa. Non c'è alcuna cosa che io non possa fare. Egli si riferiva alle cose indispensabili, alla salvezza, alla santificazione. Ma noi, parafrasandolo, diciamo di più: tutto posso in colui che mi dà forza attraverso l'Immacolata. Ecco, questa è la nostra considerazione, il nostro pensiero, la nostra forza. Tutto posso nell'Immacolata. Ed abbiamo il diritto di aggiungere attraverso l'Immacolata, perché tutto ciò che avviene per la conversione e la santificazione delle anime si opera della grazia, ma la mediatrice di queste grazie è sempre la Madre di Dio. La grazia è come sinonimo dell'Immacolata, piena di grazie. Ci può essere anche indipendente dalla Madonna, vabbè, però se lei ce le ha tutte, perché andiamo dove non sappiamo che cosa c'è, lei ce le ha, le grazie, tutte quelle che ci servono per la nostra santificazione, per la nostra salvezza, per la nostra fortificazione, per la nostra elevazione in Dio. Lei ce le ha tutte. Questo è quanto indichiamo e sottolineiamo: la conversione e la santificazione avvengono per mezzo della Madre di Dio. Che cosa significa conversione e santificazione attraverso l'Immacolata? Che attraverso l'Immacolata riceviamo la grazia necessaria per la conversione e la santificazione. La grazia necessaria per la conversione e santificazione. Quel che conta è che sia il peccatore, sia l'anima che desidera farsi santo, anche se non ci pensano, riconoscano ed accettino questo mistero. Ecco, sì, possiamo essere anche distratti, San Massimiliano lo concede, magari non ci pensiamo sempre, però che ci crediamo, questo sì, che quando qualcuno ce lo dice, noi rispondiamo, che quando siamo sollecitati, quando siamo davanti proprio una scelta decisiva, cruciale, e noi scegliamo l'Immacolato, non scegliamo altrimenti, facciamo vedere che ci crediamo. Riconoscono ed accettino questo mistero, si rivolgono direttamente alla Madre Santissima, perché quando un'anima si rivolge a lei, ottiene sicuramente la grazia della conversione e della santificazione. Quando un'anima si rivolge a lei, è sicuro, no? Ecco, la Madonna non ti lascia, no? Se tu la vuoi, lei ti vuole. Tu la rinneghi, lei ti vorrà lo stesso, però purtroppo non può far nulla contro la tua libertà di rinnegarla e di non seguirla. Però lei ti vuole, ti desidera e vuole che tu stia con lei per sempre, che tu sia felice in Dio. Ordinariamente, se un'anima peccatrice ricorre a Dio per ricevere la grazia della conversione, la ottiene. Può capitare però che non la meriti, perché comunque c'è sempre anche la giustizia. Tuttavia, ricorrendo all'Immacolata, sicuramente la riceverà. Certo, la Madonna è capace anche un po' di attutire la giustizia divina, no? Fermare il braccio del Signore, come si dice sempre, no? Sennò saremmo colpiti sempre tutti. Però lei, nella sua bontà, ecco, aspetta, fa aspettare anche Dio, perché ci vuole troppo bene, ci vuole proprio santi, eh? O almeno, ecco. È sulla via della santità che decidiamo veramente per il Signore. San Bernardo afferma che Dio ha riservato a sé la giustizia e ha affidato la misericordia alla madre di Dio. Questo è molto interessante, questo assunto, no? Ecco, la madre della misericordia è Maria, il padre della giustizia è Dio, in fondo quello che succede con le famiglie, no? A livello proprio ontologico, a livello soprannaturale, avviene anche in Dio, e per questo Dio ha preso Maria come sua sposa. E nostra madre. Beh, cari fratelli, continuiamo la Quaresima con questi sentimenti nel cuore, che la Madonna ci accompagni e siamo sempre più suoi per vivere degnamente il mistero di Gesù e della redenzione. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.